Dovremmo essere in collegamento con un compagno da Parigi. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento.
Ah, molto bene, molto bene. Allora, con te vorremmo parlare di un tema di attualità economica, cioè l'inflazione. E quindi ti chiederei subito perché l'inflazione sta tornando d'attualità in Occidente e perché sta rilanciando le lotte sul posti di lavoro.
Va bene, allora, cominciamo col cercare di definire i termini della discussione. Il tasso di inflazione è un
Ecco,
indicatore della
spieghiamo bene
contabilità
che cos'è
nazionale.
l'inflazione.
È un indicatore della contabilità nazionale che misura l'indice di variazione dei prezzi al consumo. Questo indicatore può essere calcolato in diversi modi, in maniera non armonizzata come in America, cioè facendo semplicemente la media degli indici di variazione di ciascuno dei grandi sottoinsiemi che compongono il paniere dei prezzi, cioè l'alimentazione, l'abbigliamento, l'energia, lo svago, l'alloggio e così via, oppure in maniera armonizzata come si fa in Unione Europea, ovvero ponderando all'interno del calcolo la proporzione assegnata a ciascuno di questi sottoinsiemi, quindi 10% per l'alloggio, 15% per l'energia e via discorrendo. Ad ogni modo, questi sono aspetti un po' formali che contano fino a un certo punto per quello che ci interessa. Quale che sia il metodo di calcolo, un aumento più o meno generale dei prezzi al consumo equivale sostanzialmente ad una svalutazione della moneta. Perché quello che compravo ieri con 5 euro oggi non riesco più a comperarmelo. E quindi questo tipo di aumento risulta generalmente dall'aumento dei prezzi alla produzione, i quali valgono come indicatore anticipato del tasso di inflazione.
Certo, aumentano appunto i prezzi della produzione, quindi alla fine aumentano i prezzi.
Esattamente. L'aumento del prezzo dell'energia e delle materie prime in particolare è spesso all'origine di questo tipo di aumento ai prezzi, dei prezzi alla produzione, che poi a lungo andare si traduce come aumento dei prezzi al consumo.
Sì, infatti da questi microfoni abbiamo parlato spesso appunto del rincaro del prezzo dell'energia, appunto.
Allora, facciamo un breve excursus storico, diciamo. Negli ultimi 40 anni, fino alla crisi del Covid, nei paesi cosiddetti avanzati, in realtà la tendenza predominante era stata quella ad una relativa stabilità dei prezzi, diciamo, salvo per l'immobiliare. La grande crisi dell'inizio degli anni 70, cioè cosiddetta crisi petrolifera, si era manifestata in una forma inflazionistica, soprattutto sul fronte dei salari e delle materie prime, con picchi momentanei che in certi paesi raggiunsero per esempio il 15% negli USA, mi sembra nel 1974, il 25% in Gran Bretagna nello stesso anno e pure il 25% in Italia.
Quindi in doppia cifra, ma anche importante come doppia cifra, il 25%.
Sì. Come dicevo, questo era il risultato sia dei rincari nei prezzi di alcune materie prime, in particolare il petrolio, ma anche del costo del lavoro ottenuto da risultante, diciamo, dalle conquiste salariali di quegli anni. L'uscita da quella crisi impose a governanti e alla classe capitalista in generale di applicare politiche antinflazionistiche a vari livelli. Quindi, in primo luogo, la moderazione salariale, cioè tenere i salari compressi. In secondo luogo, per rendere questa moderazione salariale sostenibile, diciamo, sul lungo periodo, la diminuzione dei prezzi di almeno una parte delle voci di spesa delle famiglie. Per cui, ad esempio, in quell'epoca, sia in Italia sia altrove, per esempio, si cominciarono a smantellare i monopoli pubblici sulla telefonia, consumo energetico e via discorrendo. E poi ci furono le delocalizzazioni di certe produzioni nei paesi emergenti e in via di sviluppo, cioè sostanzialmente nei paesi a basso costo del lavoro. In terzo luogo, furono instaurate delle politiche monetarie piuttosto restrittive, soprattutto in quella che all'epoca si chiamava la Comunità Economica Europea e che adesso si chiama UE, cioè politiche monetarie volte a tenere sotto controllo la massa monetaria in circolazione nell'economia.
Ecco, quindi
Ora,
diciamo una
non...
ricetta che prevede questi tre punti, come dicevi, una moderazione salariale, cioè tenere bassi appunto gli stipendi, contemporaneamente cercare di tenere bassi i prezzi, ci hai fatto degli esempi, appunto questa cosa implica ad esempio l'abbassamento del costo della produzione delocalizzando, oppure ci hai fatto anche l'esempio appunto dei monopoli come quello della monopoli nazionali come quello della telefonia che sono stati smantellati e politiche monetarie restrittive. Questa ricetta ha funzionato, certo, fino a un certo punto però.
Sì, ecco, diciamo che sostanzialmente lo spartiacque è stata la crisi del 2008, nel senso che a partire da quel momento là, soprattutto in ragione diciamo della contrazione dei consumi, il problema non è più stato l'inflazione, ma diciamo il suo contrario, cioè la deflazione, cioè il rischio che in ragione appunto di una domanda diciamo troppo scarsa i prezzi si abbassassero eccessivamente. Quindi è stata la deflazione che è incominciata a diventare un po' lo spettro contro cui le politiche economiche e monetarie dovevano contrastare, insomma. E poi per
quindi è una paura dell'inflazione, una paura della deflazione?
Sì. Poi per permettere l'indebitamento degli stati, in seguito appunto alla crisi del 2008, le banche centrali, le principali banche centrali del mondo, hanno dovuto acquistare massivamente titoli di Stato, quindi buoni del tesoro, che i mercati valutavano a prezzi troppo bassi e interessi del debito troppo alti. Cioè, qui diciamo nel contesto europeo c'è stata la crisi dei debiti sovrani, quindi dovremmo sapere di che cosa si tratta.
Quei famosi BTP e Bund che tenevamo sempre sotto controllo, giusto?
Sì, esattamente. Cioè, quando per esempio nel contesto italiano lo spread è andato troppo su, quando mi pare che fosse l'ultimo anno del governo Berlusconi nel 2011, questo cosa significa? Significa che come dire, il differenziale fra i tassi di interesse diciamo dei buoni del tesoro italiani e quelli dei buoni del tesoro tedeschi è diventato eccessivo, insomma, ed è stato lì che in particolare da quell'episodio che la Banca Centrale Europea piano piano è dovuta intervenire per togliere dal mercato tutta una parte di buoni del tesoro diciamo in eccesso italiani, ma non solo, evidentemente anche greci, francesi, portoghesi e via discorrendo, che determinavano questo aumento dei tassi di interesse. Quindi dicevo, questi interventi delle banche centrali in realtà sono sostanzialmente una politica monetaria espansiva e non restrittiva, perché se io banca centrale compro massicciamente buoni del tesoro alle banche che trattano questo tipo di titoli, riverso nel sistema bancario l'ammontare in denaro corrispondente e quindi aumento la massa monetaria. Poi a questo cambiamento diciamo nelle politiche monetarie si è anche aggiunto il fatto che nei paesi a bassi salari in realtà ci sono state delle lotte salariali, in particolare in Cina nel 2010, che hanno fatto sì che i salari siano aumentati. Quindi di quei tre punti di cui dicevamo prima, solo la moderazione salariale nei paesi avanzati è rimasta in tonsa. Ma perché le cose sono andate così? Proprio a causa della deflazione strisciante, per l'effetto deprimente che esercita sui conflitti di lavoro, perché anche in condizioni di crisi economica o di alta disoccupazione la deflazione compensa la pressione al ribasso sui salari, per cui se prendessimo ad esempio le cifre delle ore scioperate negli USA, in Francia o in Germania nel decennio precedente la crisi del 2008, e nel decennio seguente vedremo che il numero di ore scioperate è stato inferiore dopo lo spartiacque della crisi. Questo cosa ci dice? Ci dice che come dire, la lotta nei luoghi di lavoro non scompare mai totalmente, ma esistono condizioni che la favoriscono e condizioni che la deprimono. In generale un contesto deflazionista è piuttosto deprimente per questo tipo di conflitti.
Guarda, molto, molto interessante questa connessione appunto tra deflazione, ribasso dei salari o comunque stagnazione e lotte sul lavoro.
Sì, allora, poi per continuare, per concludere questo excursus, arriviamo poi a sostanzialmente alla storia più recente, cioè nel marzo-aprile 2020, con il parziale arresto della produzione che c'è stato prima in Cina, poi in Occidente, c'è stata una sorta di crollo deflazionistico. Cioè questo spettro della deflazione si è infine materializzato. Perché? In primo luogo perché i prezzi del petrolio e dell'energia in generale sono crollati in seguito alla contrazione brutale della domanda che c'è stata.
Ricordiamo marzo-aprile 2020, siamo nei mesi pieni di pandemia.
Esattamente. La cosa interessante, dicevo, è che da allora si è messo in moto un processo inverso. Cioè la crisi del Covid, a mio avviso, e la ripresa della produzione che ne è seguita hanno creato le condizioni per una fiammata inflazionistica. In primo luogo perché l'imperativo di far ripartire le economie dei vari paesi nel più breve tempo possibile ha messo i produttori di energia e combustibili in posizione di forza, permettendo loro di esigere, diciamo, prezzi più elevati.
Certo, perché dopo lo stop, ovviamente, dopo la pandemia, si doveva ripartire a ogni costo, come dicevi tu, e quindi chi detiene, diciamo, le fonti energetiche, che sono i produttori, che sono quindi alla base di ogni ripartenza economica, si trovano appunto in una posizione di forza.
Esatto. A questo poi si può aggiungere che le politiche monetarie delle principali banche centrali occidentali, di cui dicevamo prima, che già quindi da dopo la crisi del 2008 erano diventate espansionistiche e che poi col Covid sono diventate ultra espansionistiche, cioè hanno riadottato quel tipo di politiche monetarie di cui dicevo prima, ad un grado ancora superiore. Quindi sia col quasi azzeramento dei tassi di interesse, sia con massicci acquisti di titoli di Stato, hanno creato un supplemento di credito privato assunto fra gli altri da parte di vari attori del settore finanziario. E questi attori del settore finanziario, vedendo che i prezzi dell'energia e di certe materie prime sono in salita, diciamo che vi speculano sopra acquistando o vendendo prodotti finanziari derivati associati ai flussi fisici di queste merci. E quindi
una speculazione sul fatto di essere creditori, se ho capito bene.
Non esattamente. Per rendere le cose più semplici possibili, quando i prezzi nel marzo-aprile 2020 sono crollati, del petrolio in particolare, ma anche del gas e di altre, diciamo, fonti energetiche. Sostanzialmente una parte, diciamo, di questi investitori si è detta: beh, adesso i prezzi sono crollati, quindi non possono che andare su. Sì, e quindi insomma, in ambito finanziario poi ci sono vari prodotti finanziari derivati, tipo futures, opzioni e via discorrendo, che permettono che sono prodotti finanziari associati, come dire, a gli elementi fisici, cioè alle merci fisiche di sia petrolio sia gas, che però influenzano l'andamento di questi prezzi. Nel momento in cui, io investitore finanziario mi butto su questi prodotti, in una qualche misura appunto scommetto su un certo tipo di andamento dei prezzi e in qualche misura anche qui concorro a realizzarlo, o comunque cerco di influenzarlo nel senso che mi è favorevole, non so se mi sono spiegato.
Beh, certo, i prezzi sono bassi, quindi so che non potranno che aumentare, cerco di appunto fare in modo che essi aumentino.
Sì, e più faccio questo, più influenzo, diciamo che influenzo il mercato mio favore.
In generale, certo, sì, chiaro, grazie.
Allora, in secondo luogo, la crisi del Covid ha significato un'enorme disorganizzazione e riorganizzazione delle catene internazionali del valore. E questo è un processo che è tuttora in corso e che sta determinando penurie relative su certi segmenti di mercato. È una cosa che abbiamo visto con gli ingorghi che si sono creati nei porti americani e che hanno enormemente fatto aumentare i costi del trasporto marittimo.
Eh sì. Abbiamo anche seguito ormai forse qualche mese fa, disponibile su un sito che ora purtroppo non ricordo, la possibilità di controllare quante sono le navi ferme, bloccate fuori dai porti. Questo si può fare appunto, mi ricordo che negli Stati Uniti era uscita appunto questa notizia di tante navi cargo bloccate fuori dai porti, stessa situazione nella zona di Taiwan, Cina, e appunto questi sono discorsi che abbiamo cercato di seguire appunto per questa riorganizzazione dell'approvvigionamento di alcune materie prime. Appunto si parlava ai tempi di imbuto californiano.
Sì. Hai appena citato Taiwan e per quanto riguarda Taiwan possiamo anche citare il caso dei microchip che vi vengono prodotti.
La famosa crisi dei semiconduttori.
Esatto, attualmente molti impianti del settore automobilistico ovunque del mondo girano a regime ridotto o addirittura sono fermi a causa della scarsità di questi microchip.
Sì, FCA, quindi l'industria italo-statunitense, ha fermato la produzione qualche mese fa appunto per mancanza di materie prime.
E allora anche qui una cosa interessante da rilevare è che anche qui c'è un fattore ulteriore che poi va a estremizzare il movimento dei prezzi, però non è finanziario, bensì possiamo dire ecologico. Fattore che poi va a limitare le capacità produttive, cioè a Taiwan ad esempio per uno stabilimento di produzione di microchip ci vogliono da 2 a 9 milioni di galloni di acqua al giorno. Allora un gallone vuol dire poco meno di 4 litri, lascio agli ascoltatori l'onere di fare il calcolo. Ma il problema è che Taiwan è stata colpita da una siccità, per cui non c'è abbastanza acqua per garantire i volumi abituali di produzione. Quindi vediamo anche come la crisi ambientale
si intersechi ancora una volta.
Esatto.
Certo.
E allora, per quanto riguarda gli Stati Uniti, dove questo fenomeno di ritorno dell'inflazione è più pronunciato, il tasso di inflazione è passato dallo 0,1 nel maggio del 2020, che vuol dire, quando cito questi numeri, vuol dire tasso di inflazione su un anno. Quindi nel maggio del 2020 era dello 0,1, vuol dire che era aumentato sull'anno precedente dello 0,1. Quindi dicevo, il tasso di inflazione nel maggio del 2020 era lo 0,1 ed è passato all'ottobre di quest'anno al 6,2%.
Un balzo direi molto importante in avanti.
Sì, sì. E sempre ad ottobre i prezzi al consumo dell'energia, secondo le cifre ufficiali, erano aumentati del 30% rispetto all'ottobre dell'anno precedente, il prezzo delle auto usate del 26% per lo stesso periodo, il prezzo dei generi alimentari del 5% e così via. Cioè, per farla breve, la larga maggioranza delle voci di spesa delle famiglie sono in netto aumento. La tendenza non sembra assolutamente accennare ad invertirsi e nessuno sa dire con certezza quando si calmerà. Ora, il problema fondamentale è che diversamente dai prezzi di tutte le altre merci, il cosiddetto costo del lavoro non si adatta automaticamente all'aumento dei prezzi delle merci che rientrano nel cosiddetto paniere dei prezzi al consumo, soprattutto quando sono assenti i meccanismi di indicizzazione automatica dei salari all'inflazione, che appunto nella maggior parte, diciamo, dei paesi occidentali sono stati soppressi in ragione della moderazione salariale di cui si diceva prima. Forse qualche ascoltatore si ricorderà la soppressione della scala mobile in Italia nel 92. E quindi per quanto riguarda il contesto americano, c'è stato un aumento delle lotte sul posto di lavoro questo autunno, anche qui molto 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 importante. Qui l'esempio tipico è quello dello sciopero che ha coinvolto più di 10.000 lavoratori del marchio John Deere, gli stabilimenti situati principalmente in Iowa e Illinois. John Deere è un fabbricante di trattori per l'agricoltura che non conosceva mobilitazione di rilievo da almeno 30 anni a questa parte. Ma quest'anno i suoi lavoratori sono riusciti, grazie ad uno sciopero abbastanza duro, durato un mese e mezzo circa, e due proposte di accordo tra imprese e sindacati, stracciate dalle maestranze, ad ottenere un aumento del 10% sui salari per l'anno in corso, più altri vari meccanismi di aggiustamento dei salari al costo della vita.
Questo appunto per tornare un po' al discorso che facevamo appunto all'inizio, della connessione che c'è tra lotte sul lavoro e inflazione, no? Quindi
esattamente.
Appunto, negli Stati Uniti, per quanto riguarda il marchio John Deere, la mobilitazione dei lavoratori appunto ha funzionato per migliorare i salari. John Deere se produce, se non mi sembra, macchinari agricoli, giusto?
Sì, esattamente, trattori principalmente. E però il caso di John Deere è solo uno tra i tanti che si potrebbero citare. Per esempio, per citarne un altro, c'è stato uno sciopero negli stabilimenti di produzione della Kellogg's, la famosa marca di cereali per la smacolazione, che ha coinvolto circa un migliaio di lavoratori per più di 2 mesi, con picchetti duri davanti ai cancelli, e si è risolto con un aumento salariale del 3%. Può anche considerare relativamente debole, però è per dare insomma un altro esempio. Però un aspetto interessante di questo sciopero che c'è stato alla Kellogg's è il fatto che il nucleo, diciamo, dei lavoratori in lotta, principalmente assunti a tempo indeterminato, si battevano anche per eliminare un sistema contrattuale differenziato che veniva praticato dalla direzione, con un nucleo di lavori appunto assunti in pianta stabile, coperti dal contratto nazionale, e un bacino di lavoratori sottopagati e generalmente precari. Questo perché alla lunga anche il nucleo di lavoratori assunti in pianta stabile ha capito che il ricorso ad una manodopera meno tutelata li impattava anche loro a vari livelli. E quindi con questa mobilitazione sono riusciti ad ottenere l'integrazione immediata dei colleghi, diciamo, sottopagati e precari, che avevano almeno 4 anni di permanenza nell'impresa alle spalle.
Quindi si potrebbe dire che l'aumento salariale poi non è così elevato, perché è del 3%, però appunto sono altri frangenti per cui è migliorata comunque la condizione lavorativa con una stabilizzazione dei contratti. E sì, anche sì, bella sì. Questa cosa che fai notare, appunto, la solidarietà tra lavoratori che sono in una condizione, diciamo, di lavoro precario o meno diversa, ma che ovviamente una tutela maggiore della manodopera in generale, appunto, non può che essere poi migliorare le condizioni di tutti e tutte, i lavoratori e le lavoratrici.
Sì, un altro l'aspetto poi interessante di questa vicenda è che poi questa parola d'ordine della reintegrazione, dell'integrazione dello scalino inferiore, ovvero di questi lavoratori precari e sottopagati, i lavoratori della Kellogg's sono riusciti a imporla ai sindacati, che evidentemente erano molto molto resti all'inizio. Questo è un fatto che si vede sempre più spesso, soprattutto negli Stati Uniti, cioè c'è una vera spinta da parte della base che piano piano sta anche cambiando, se non altro influenzando, raddrizzando un pochettino, come dire, l'orientamento delle grandi centrali sindacali.
Sì, sì, ne abbiamo parlato anche ai microfoni di Radio Blackout nelle varie mattinate informative. Ti chiederei, abbiamo parlato degli Stati Uniti, in Europa la situazione è simile, diversa, in cosa si somiglia?
Allora, è simile ma diversa, nel senso che in primo luogo l'andamento economico dell'Eurozona ricalca solo parzialmente quello statunitense, solo con un certo ritardo. Spiegare perché sarebbe troppo lungo, ma limitiamoci semplicemente ad osservare che la ripresa economica dopo marzo-aprile 2020 è stata meno forte che negli USA, anche perché l'intervento statale nell'economia è stato meno colossale. L'intervento statale è anch'esso, se vuoi, un fattore, come dire, di aumento, di un fattore inflazionistico, e il fatto che ce ne sia stato di meno nel contesto europeo, come dire, agisce come una controtendenza, un freno alla fiammata inflazionistica. Ciò nonostante, la fiammata inflazionistica è ben presente. Nel novembre scorso il tasso di inflazione su base annuale in Germania era del 6%. Nei paesi manufatturieri dell'Europa orientale siamo sempre a novembre al 7,7% in Polonia, al 6,5% in Ungheria, al 5,8% in Repubblica Ceca e al 5,1% in Slovacchia. In Spagna siamo al 5,6%. In Italia siamo intorno al 3,8, cifra che a mio avviso risente, diciamo, della sperequazione fra nord e sud. Per quanto riguarda paesi, diciamo, meno industrializzati come il Portogallo, la Grecia, siamo rispettivamente al 2,6 e 3,4%. Cioè dove la disindustrializzazione o la non industrializzazione ha fatto più danno, si è fatta più sentire nell'ultimo decennio, l'inflazione è più bassa, siamo sempre tra il 2 e il 3%. Ciò non toglie che lo scontento del lavoro dipendente cominci a farsi sentire un po' ovunque.
Certo, ad esempio, in Francia, i salari rimangono uguali.
Sì. In Francia, in cui anche lì siamo più attorno al 3%, gli scioperi sono comunque in aumento. E il fatto significativo è che anche qui sono lotte che nascono in stabilimenti in cui non c'era mai stata alcuna lotta di rilievo, oppure non succedeva nulla da decenni. Ci sono stati scioperi a Leroy Merlin, la famosa catena di grandi magazzini del bricolage, nel settore agroalimentare bretone, che è uno dei più importanti su scala nazionale per quanto riguarda la trasformazione del pesce, del maiale, via discorrendo. Anche in imprese, ci sono stati scioperi anche in imprese in cui la manodopera è maggioritariamente femminile. Vedi il caso della catena di negozi Sephora, un marchio di prodotti di bellezza. In questi scioperi, di volta in volta, le rivendicazioni possono riguardare tanto i salari che le condizioni di lavoro, però l'inflazione viene comunque spesso esplicitamente evocata, ed è comunque legittimo considerare che l'aumento dell'inflazione sia almeno uno dei principali elementi scatenanti, anche quando non viene esplicitamente citata. E ovviamente il padronato è preoccupato, soprattutto quello delle piccole e medie imprese, in particolare manufatturiere, che vivono la pressione dei grandi gruppi e sono anche spesso fortemente indebitate, di conseguenza non hanno molti margini di manovra per aumentare i salari e venire incontro alle rivendicazioni dei loro dipendenti. Questo è un po' il quadro generale, ecco.
Ok, perfetto, grazie. Noi abbiamo letto nelle scorse settimane e stiamo un po' appunto seguendo questa questione dell'inflazione, che poi ha dei picchi in alcune parti particolari appunto del mondo a seconda delle varie situazioni, che però come abbiamo visto investe sicuramente gli Stati Uniti in una misura magari maggiore e l'Europa in una misura un po' inferiore per i motivi appunto che ci stavi dicendo. Diciamo che fino a qualche mese fa la stragrande maggioranza delle banche centrali del mondo riteneva che questa inflazione fosse un fenomeno passeggero, no? Che quindi sì, la maggior parte degli esperti e detti lavori considera l'inflazione attuale come transitoria. Secondo te hanno ragione a considerarla così oppure no? E insomma, se non fosse così, che cosa dobbiamo aspettarci?
Prima di tutto, una cosa interessante da notare è il fatto che come dire, il discorso negli Stati Uniti si sia già modificato rispetto al contesto europeo, cioè qualche settimana fa il boss della banca centrale americana, la Riserva Federale, ha detto che l'inflazione non è transitoria, mentre invece Christine Lagarde in Europa ha detto che l'inflazione continua a considerare l'inflazione transitoria. Ad ogni modo, i pareri sul futuro in ambito, diciamo, di teoria economica, come in qualunque altro, sono in una certa misura sempre interessati. A mio avviso, coloro che sostengono la tesi dell'inflazione transitoria, prima di tutto raramente precisano quale sia il lasso di tempo a cui questa transitorietà dovrebbe corrispondere.
Quindi transitoria, ma poi, quanto transitoria?
Esatto, cioè quando poi lo fanno, quando danno ci danno delle precisazioni rispetto a questa nozione di transitorietà, comunque parlano di un periodo che potrebbe anche durare un anno e mezzo, due anni. A mio avviso comunque in realtà essi esprimono più che altro un loro desiderio o un'incitazione affinché gli agenti economici non adattino la loro condotta in funzione di uno scenario futuro stabilmente inflazionista.
Quindi perché, dicono che appunto, sarà transitoria per fare in modo che non sia, per cercare di, diciamo, calmare gli investitori e
sì,
appunto gli altri
attori economici. Prendere tempo soprattutto, perché più come dire, gli agenti economici in generale, ma in particolare le imprese, appunto si proiettano in uno scenario futuro stabilmente inflazionista e più contribuiscono in una certa misura a realizzarlo. Per coloro che sostengono la tesi contraria, ovvero che questa inflazione non è transitoria, vale sostanzialmente il medesimo principio. Per farla breve, in se stessa l'attuale fiammata inflazionistica non è né transitoria né non transitoria, semplicemente esiste. Tutto dipende poi da come rispondono gli agenti economici.
Ah, ok, per quello che dicevi appunto, le banche centrali cercano di spingere appunto la fazione che sostiene la transitorietà di questa inflazione per fare in modo che poi gli agenti economici diciamo non adattino il loro modo di operare in funzione di un'inflazione stabile, diciamo.
Esattamente. Allora, in primo luogo per i lavoratori, nel senso che se mobilitandosi riescono ad ottenere aumenti che tengano il passo con la crescita dell'inflazione, concorrono a rendere tale crescita, per così dire, endemica e quindi prolungata. Gli aumenti salariali di oggi si tradurranno poi domani in prezzi più alti alla produzione e al consumo. A questo discorso poi si applica a tutti i livelli. Se io per esempio ho un'azienda che ha bisogno di determinati rifornimenti e so che i prezzi dei miei fornitori sono e continueranno ad essere stabili, allora diciamo il sistema che è stato in vigore negli ultimi 40 anni, quello diciamo di un cosiddetto just in time, della soluzione zero stock, di ridurre le scorte al minimo, il sistema mi va benissimo, perché così posso dilazionare gli ordini nel tempo, non ho bisogno di fare grosse scorte e risparmio in spese di magazzinaggio. Se invece penso che i prezzi per le medesime forniture domani saranno più alti, allora mi conviene fare ordini più consistenti e meno assidui e costituire delle scorte, che era, per intenderci, il funzionamento diciamo predominante, l'orientamento predominante delle imprese diciamo negli anni 60, 70, quando effettivamente l'inflazione era alta. E appunto in questo caso la configurazione attuale, quindi il cosiddetto just in time, non mi va più tanto bene. Se poi tutte le imprese, o almeno quelle che hanno i margini per investire, ragionano così, non possono che esacerbare il fenomeno rispetto al quale tentano di mettersi al riparo, perché spingono rapidamente la domanda di mezzi di produzione ai limiti delle capacità produttive esistenti. E questo semplicemente per dire che l'organizzazione interna dell'impresa deve sempre adattarsi all'ecosistema in cui opera, e l'inflazione, alta o bassa che sia, costituisce un elemento essenziale di questo ecosistema di cui dicevo.
Quindi sì, chiarissimo il discorso che ci facevi anche sul discorso appunto delle scorte. È chiaro, se io penso che i prezzi rimarranno stabili, posso anche permettermi di non fare scorte, quindi di acquistare tutto just in time, per l'appunto. Se invece ora il prezzo è ad un certo livello e mi aspetto che crescerà, devo stoccare queste materie prime, insomma questi prodotti che mi servono, e devo anche preoccuparmi quindi del loro immagazzinamento da qualche parte.
Esatto. Poi, diciamo in termini più generali, l'inflazione favorisce certi agenti economici a dispetto di altri. Ad esempio, favorisce il debitore piuttosto che il creditore. Perché se io, impresa o Stato, sono indebitato, l'onere del debito che devo ancora rimborsare è parzialmente eroso da una forte inflazione.
Diciamo, certo, se io devo restituire 2 milioni di euro, quei 2 milioni di euro, se tra 10 anni il costo, diciamo, del denaro è cambiato, io dovrò sempre restituire 2.000, ma quei 2.000 varranno di meno in un certo senso.
Esattamente, è la svalutazione della moneta di cui dicevo all'inizio. Allora, questo principio può valere anche per un lavoratore che ha fatto un mutuo, ma ancora una volta solo a condizione che il salario stia al passo con l'inflazione. È evidente che comunque in un contesto come quello attuale, caratterizzato dall'iperindebitamento pubblico e privato, ma soprattutto dall'iperindebitamento delle imprese private, l'inflazione potrebbe diciamo contribuire al risanamento almeno parziale di questo problema. Però evidentemente questo andrebbe a detrimento dei creditori, cioè quindi sostanzialmente delle banche e del settore del credito non bancario, cioè da quella parte del credito che viene fornito da fondi di investimento che non sono delle banche, ecco, attraverso l'acquisto di obbligazioni di imprese. Se ho il tempo di evocare un ultimo elemento.
Assolutamente sì, vai. No, è molto interessante questo approfondimento, ci sta facendo capire un po' delle parole d'ordine di economia che leggiamo sui giornali, che cerchiamo di commentare anche da questi microfoni. È molto interessante e molto chiaro, quindi grazie, non vai avanti.
Di niente, volentieri. Ecco, un ultimo elemento che vorrei evocare, un ultimo aspetto della questione a mio avviso molto importante, è appunto quello delle politiche monetarie che le banche centrali occidentali, quindi la riserva federale americana e la banca centrale europea in particolare, saranno condotte ad adottare per rispondere a questa inflazione, perché appunto l'una e l'altra si trovano di fronte ad una situazione molto difficile. Quando è scoppiata la pandemia, ambe, come abbiamo visto, hanno avviato degli enormi programmi di acquisto di titoli di Stato, cui proventi hanno irrorato di liquidità il sistema bancario e di rimando il sistema finanziario. Questo, in sostanza, ha permesso di mantenere aperti i canali del credito alle imprese e di non far collassare i mercati finanziari. In effetti, dopo una brusca caduta nella primavera del 2020, sono cresciuti come non mai, anticipando una crescita che è eccessiva rispetto alla ripresa reale. Ora però, un'inflazione che inizia a mordere. Le banche centrali, secondo diciamo la prassi abituale, dovrebbero rispondere introducendo delle politiche monetarie più restrittive, cioè alzando i loro tassi di interesse e riducendo rapidamente i programmi di acquisto di titoli di Stato. In condizioni normali, ciò equivale a indurre una micro-recessione, sostanzialmente raffredda l'economia e quindi abbassa l'inflazione. Ma nelle condizioni attuali questo significherebbe bloccare la salita alle stelle dei mercati finanziari e nei fatti rischiare di provocare la caduta.
Cioè bloccare quel tentativo che sta producendo, quell'imperativo di far ripartire la produzione a ogni costo, no?
Sì, è chiaro che nel momento in cui i mercati finanziari si crollano, si assisterebbe a un patatrac generale, perché le banche poi chiuderebbero anche tutti i canali di credito alle imprese e via discorrendo. Quindi in qualche misura, cioè questo, come dire, imperativo del tutto debba necessariamente continuare e l'inflazione introduce veramente è veramente una magagna da questo punto di vista, perché appunto, come dicevo, i tassi di interesse dovrebbero adattarsi all'inflazione. Se lo fanno, vanno a determinare appunto uno sgonfiamento della sfera finanziaria e una contrazione del credito. Questo dal punto di vista generale degli equilibri economici sarebbe molto 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 negativo. Dall'altra, se le banche centrali.
E questo appunto si spiega un po' la reticenza delle banche centrali a mettere in atto delle manovre economiche contro l'inflazione. Però se non fanno nulla e l'inflazione continua a galoppare.
Se non fanno nulla e lasciano correre l'inflazione, in una certa misura soffiano sul fuoco e la alimentano, cioè con tutti i rischi annessi e connessi. In primo luogo l'instabilità sociale, cioè come abbiamo visto in particolare per quanto riguarda la possibile resurgenza di scioperi e mobilitazione del lavoro in generale, ma anche l'instabilità finanziaria, che più l'inflazione sale e più gli investitori finanziari si orientano allo stesso tempo verso il massimo rischio, perché cercano investimenti più remunerativi per compensare l'erosione dei capitali investiti, verso i valori rifugio, cioè verso investimenti che non rendono nulla o quasi, ma resistono all'inflazione. L'oro, per esempio.
Il famoso lingotto d'oro nascosto,
sì.
E chiuso, perché quando nessuno sa più come investire i propri soldi, c'è il fuggi-fuggi generale.
Esattamente. E in questo caso disertano tutte le altre categorie di prodotti finanziari, quindi sostanzialmente sia lasciando correre l'inflazione sia agendo per rispondere all'inflazione, in una certa misura il risultato poi è più o meno lo stesso, nel senso che presto o tardi si arriverebbe comunque ad un'instabilità finanziaria estremamente generale.
Ok, quindi come fai insomma, c'è da temere un po' tutte le possibilità. Per quanto riguarda l'eurozona nello specifico, secondo te appunto quelli come Ok, allora il collegamento si è interrotto. Perfetto, dovremmo aver ristabilito il contatto. Ciao, ci senti?
Sì, eccomi.
Perfetto.
Eccomi.
Bene, quindi stiamo giusto dicendo che sia che le banche centrali mettono in atto le misure per appunto frenare l'inflazione, insomma le ricette che la storia ha conosciuto fino adesso, sia che non lo faccia, la situazione sarà sicuramente molto instabile. Pensavo, insomma, per terminare, di fare un focus più sulla situazione dell'eurozona.
Sì, allora, nell'eurozona la situazione è ulteriormente complicata, in primo luogo dalla diversità delle economie dei paesi che la compongono, perché per forza di cose i paesi e le aree più più caratterizzati da una presenza di industria manufatturiera, manterranno necessariamente un tasso di inflazione sensibilmente più alto dei paesi delle aree, diciamo, più centrate sui servizi o più sottosviluppate, diciamo. Quindi, ad esempio, la Bundesbank tedesca eserciterà, in realtà ha già iniziato a esercitare, pressioni molto forti affinché la Banca Centrale Europea rialzi i suoi tassi di interesse, mentre altri paesi agiranno in senso opposto. E anche da questo punto di vista qua si può per esempio intendere il trattato del Quirinale che è stato firmato fra l'Italia e la Francia, come un'alleanza, un asse, diciamo, antitedesco, per cercare di, come dire, contenere la spinta tedesca verso una qualche forma di austerità. Se la Bundesbank si dovesse in effetti ritrovare come all'epoca del cosiddetto whatever it takes di Draghi, di nuovo in minoranza in questo organo collegiale della Banca Centrale Europea, il cosiddetto board, che è composto dai governatori delle varie banche centrali nazionali, la situazione potrebbe, secondo me, degenerare. Gli esiti possibili o immaginabili sono i più diversi, dalla divisione dell'eurozona in due o più sottogruppi monetari fino ad un abbandono dell'eurozona da parte della Germania.
Ok, posso ancora chiederti, guarda, brevemente, ma come mai questa possibilità di scenario?
Allora, perché se la Germania si ritrova un'inflazione che continua a salire come negli ultimi mesi, necessariamente vorrà che la banca centrale si adatti appunto a questo scenario, mentre, come dicevo, le economie con un'inflazione più bassa spingeranno nel senso inverso. E questo potrebbe determinare un conflitto molto forte all'interno appunto del board della banca centrale, l'esito del quale è a mio avviso abbastanza incerto, anche tenuto conto dell'atavico terrore tedesco per l'inflazione, legato in particolare a due eventi storici. Prima di tutto l'iperinflazione che colpì l'economia tedesca dal 20 al 23, che determinò la rovina dei risparmiatori tedeschi, con scene del tipo a gente che andava in giro con carriole di soldi che non valevano più niente.
Sì, sì, leggiamo sui libri di storia, effettivamente.
E il secondo episodio è stato al momento della riunificazione, cioè quando si è trattato di reintegrare la Germania Est nello Stato federale, c'è stato, diciamo, un supplemento di spesa pubblica che ha generato un'inflazione molto alta, e in quel contesto là poi ci fu sostanzialmente la crisi del sistema monetario europeo, perché il corso delle monete e il corso dell'inflazione divergevano talmente, sono andate talmente a divergere con in particolare questo elemento della riunificazione tedesca, per cui il sistema monetario europeo, che era, diciamo, una versione, una specie di abbozzo dell'euro per come esiste oggi, ma una versione, come dire, più flessibile, è scoppiato. E a mio avviso le fragilità che determinarono lo smembramento del sistema monetario europeo sono oggi ancora più presenti, nella misura in cui il sistema monetario dell'euro, cioè come esiste oggi, è ancora più rigido, è molto più rigido rispetto al sistema monetario europeo per come era nel 1992.
Beh, anche soltanto che c'è una sola moneta, direi.
Sì, quando si parla di moneta unica, in realtà parlando di tassi di cambio, fissi, per cui voglio dire, all'epoca del sistema monetario europeo le monete fluttuavano, dovevano fluttuare all'interno di un certo margine che si chiamava la banda di oscillazione. Quello che accadde con la crisi dello SME è che le monete cominciarono a sostanzialmente a uscire da questa banda, a marginare, come dire, questa banda di oscillazione. Quindi poi i tecnocrati di Bruxelles si misero in testa di fare un sistema quindi ancora più restrittivo rispetto allo SME, e quindi misero dei cambi di tasso fissi per evitare che le monete potessero come dire uscire da questa banda di oscillazione che esisteva all'epoca. Quindi niente banda di oscillazione, tassi di cambio fissi fra le diverse monete nazionali. Questo cosa significa? Significa che se un paese non può, come dire, svalutare la sua moneta rispetto alla moneta del paese vicino, l'elemento che va ad adattarsi è il costo del lavoro. Per cui oggi tu vai in Grecia, ti rendi conto che, non lo so, il salario minimo è 500 euro e tutti i beni di importazione costano esattamente lo stesso prezzo che costano in Italia o in Francia. Ecco, per concludere, l'inflazione introduce veramente un elemento di perturbazione molto molto importante in questo quadro, per cui a mio avviso l'integrità dell'Eurozona sarà a breve di nuovo in pericolo. E anche qui, più le rivendicazioni salariali tenteranno di compensare l'inflazione, più tenderanno in realtà ad aggravarla o a renderla duratura, quindi agendo su tutti i punti di frizione, tutti i punti di, come dire, di debolezza che ho evocato in questa mia sintesi, insomma.
Perfetto, guarda, io, a meno che tu non abbia altro da aggiungere, ti ringrazio perché il tuo contributo è stato veramente interessante e ci permette anche di capire un po' appunto di quelle parole che leggiamo sempre nelle pagine economiche dei giornali, ma insomma non sempre abbiamo a disposizione qualcuno che ci spieghi anche quali sono i meccanismi che stanno dietro, quindi veramente grazie.
Beh, grazie a voi e un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Perfetto, ciao, grazie.
Ciao.
E appunto abbiamo visto con un compagno parigino i possibili scenari futuri per quanto riguarda l'economia, l'inflazione galoppa negli Stati Uniti e anche in Europa. Negli Stati Uniti ha prodotto lotte sul lavoro che hanno anche ottenuto dei miglioramenti importanti. Abbiamo visto ad esempio la John Deere con un aumento salariale del 10%, vado a memoria, però comunque risultati importanti. Vedremo se ci saranno queste altrettante lotte sul lavoro in Europa e soprattutto l'impatto che questo avrà sulla politica economica, diciamo, europea.